Se gli uomini mettessero in pratica i 10 comandamenti, il mondo diventerebbe un paradiso terrestre. Quante volte, parlando con le persone, abbiamo sentito delle espressioni simili a queste, e poi uscire dalla bocca di persone che pure dimostravano di avere una scarsissima conoscenza della Bibbia e molto meno ancora una convinzione vera che la Bibbia fosse veramente la parola di Dio rivelata agli uomini. Ma al di là di quest'ultima precisazione, comunque è fuori di dubbio che vivremmo tutti quanti in una società diversa, in una società migliore, se tutti cercassero di mettere in pratica, non dico tutte e 10, stamattina voglio eccedere, ma almeno alcuni dei 10 comandamenti che Dio ha lasciato agli uomini, perché i comandamenti in questione, dobbiamo ricordare che non erano soltanto destinati al popolo di Dio, ad Israele, ma erano e sono comandamenti che per estensione riguardano l'umanità intera, per cui diretti a tutti gli uomini in ogni tempo. Ad esempio, divieti come non rubare, non uccidere, non commettere adulterio, non desiderare la donna d'altri, non dire falsa testimonianza. Ma penso che soltanto queste cose messe in pratica risolverebbero tantissimi dei mali che fino ad oggi affliggono l'intera umanità. In ogni modo, la motivazione importante da tenere presente a tale riguardo però è che Dio non aveva dato i 10 comandamenti perché le persone potessero essere o diventare migliori. Non era questo lo scopo, noi che studiamo la Bibbia lo sappiamo, ma esattamente il contrario. Cioè Dio con i 10 comandamenti voleva dimostrare agli uomini la loro totale incapacità di poter corrispondere alle esigenze della santità di Dio e soprattutto mettere davanti all'uomo questa assoluta necessità di avere bisogno di un Salvatore. Questo era lo scopo primario dei comandamenti. E ce n'è un altro che poi vedremo più tardi, meno importante, ma comunque anch'esso con il suo valore. È un Salvatore che poi Dio ha provveduto, avrebbe mandato più tardi nella persona di Gesù Cristo il suo figliolo, proprio per colmare questa abissale lacuna fra il peccato che separa gli uomini da Dio e la santità e la giustizia di Dio. Gesù ha fatto da ponte in questo baratro, questo abisso che separa l'uomo peccatore dalla santità e dalla giustizia di Dio. Gesù si è messo come un ponte per esteso così che noi potessimo passare a quell'altra realtà. E Dio l'ha fatto. Ci domandiamo però stamattina perché i comandamenti? Perché Dio deve in qualche modo mettere delle regole alle sue creature che pure sono state create a sua immagine e somiglianza? Perché c'è bisogno di queste regole? La risposta a queste domande ci viene da molto lontano, esattamente dagli inizi della storia dell'umanità, a quando cioè i due primi esseri creati, Adamo ed Eva, disubbidendo alle regole date da Dio, perché anche lì Dio aveva messo dei principi, che noi abbiamo bisogno di regole, di principi, e poi vedremo in che modo sono cambiate queste regole, ma comunque Dio aveva avvertito, non ha detto non far niente, non mangiare, stai digiuno, no, mangia liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Questo era l'avvertimento. E poi non è detto non ne mangiare perché io voglio che tu non mangi. Non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi questo divieto prevedeva delle conseguenze, ed erano conseguenze che Dio, essendo onnisciente, vedeva molto bene. Loro non potevano capire questa frase in quel momento, loro dovevano soltanto ubbidire, come noi con la scrittura. Molte volte Dio ci dice delle cose, ma non sta a noi starli a ragionare se Dio fa bene o no. Dio ci chiama ad ubbidire. E loro non l'hanno fatto. e noi sappiamo quello che è successo. Il peccato è entrato nel mondo. Questa parola peccato oggi viene considerata come fosse una semplice e veniale trasgressione ad una certa etica umana stabilita dagli uomini come modello comportamentale da seguire. Cioè, che cos'è il peccato? È che l'etica umana ha stabilito certe cose e chi non fa queste cose, chi trasgredisce queste cose è peccato. Ma questo non è. Il peccato è molto, molto, qualcosa di molto più grave. Il peccato è stata la rovina dell'umanità. Il peccato è la rovina dell'umanità. La scrittura ci parla del peccato come la cosa più grave che potesse mai capitare. Il peccato agli occhi di Dio è stato così grave che come conseguenza ha sconvolto l'intera umanità e l'ha sconvolta sia in termini di vita terrena, che non viviamo più nessuno secondo il piano di Dio, ma l'ha sconvolta soprattutto in termini di vita eterna, perché ha cambiato completamente la relazione fra Dio e uomo ed anche il futuro fra Dio e l'uomo, perché l'uomo è stato creato per vivere eternamente con Dio. Il peccato ha rotto questa realtà e ha sconvolto tutta la creazione. Guardate che il peccato è un fatto molto grave, ha sconvolto l'intera creazione. Vediamo questi due aspetti in due versetti particolari, no? Due passi. La prima, quella che è le conseguenze del peccato, la conosciamo molto bene, Romani 5, 12, 13, sono versetti che conosciamo molto bene, Romani capitolo 5, versetti 12 e 13, perciò, siccome per mezzo di un solo uomo, cioè diciamo non l'uomo Adamo, ma l'uomo come genere umano, Adamo ed Eva, il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte. Questa è la conseguenza diretta all'uomo, nel primo dei due casi. E in questo modo, cioè in questa maniera, continua Paolo, la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Oggi nelle cliniche di Roma, che nasce un bambino in questi momenti, nasce con questo seme già addosso, appena nato già nasce con il seme del peccato addosso, se lo porterà per tutta la vita e lo porterà anche oltre la vita se non succederà qualche cosa durante il suo percorso umano. Poche pagine più avanti, al capitolo 8, versetto 20, sempre di Romani, l'abbiamo studiato qualche mese fa, parla dell'altro effetto del peccato, questa volta non direttamente sull'uomo, ma sulla creazione ed anche sull'uomo. Romani capitolo 8 versetto 20, poiché la creazione è stata sottoposta alla vanità, cioè la creazione ormai non ha più senso, è vuota, perché vanità significa vuoto, senza più un fine, diciamo, giusto, il fine giusto, poiché sappiamo che fino ad oggi tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio. Geme significa lamentarsi, è in travaglio, è un po' preso dal parto della donna, come sappiamo, che sta aspettando qualcosa di nuovo. Il bambino e la creazione sta aspettando di essere liberata, cioè sta in travaglio, vuole essere liberata da questa situazione, e non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi soffriamo in questa creazione. Ma quello che volevo dire è che la creazione è stata guastata. Oggi, se noi possiamo vedere un bel tramonto al mare, possiamo vedere delle cose bellissime della natura, rendiamoci conto che comunque poteva essere molto migliore, che il peccato in qualche modo ha rovinato anche queste cose che, nonostante tutto, sono belle. Pensate come sarebbero ancora più belle. Anche le stagioni avrebbero seguito il loro corso normale, di fatto siamo a febbraio, andiamo tutti quanti in giacchetta, ieri ho visto uno addirittura sbracciato, quindi i 10 comandamenti. 10 regole o precetti, se li leggiamo sono di natura spirituale, morale e comportamentale, dati da Dio per mettere chiaramente in risalto le esigenze della sua santità divina, per presentarci il bisogno di un Salvatore, Gesù Cristo, e in ultimo per circoscrivere in qualche misura le azioni peccaminose degli uomini ribelli caduti nel peccato. perché se non ci fossero stati i 10 comandamenti, oggi il mondo sarebbe peggiore ancora di quello che è. Immaginiamo come sarebbe. Facciamo un salto di qualche centinaio di anni, forse migliaia addirittura di anni, e Dio rinnova agli uomini ancora dei comandamenti. E Dio rinnova questi comandamenti di nuovo. Questa volta non chiama un uomo a salire su un monte come ha fatto l'altra volta con Mosè e gli ha inciso con dei lampi di fuoco i 10 comandamenti sulle tavole della legge. Questa volta Dio fa in un modo molto diverso, diretto, e come lo fa? Attraverso il suo figliolo Gesù Cristo, direttamente. La lettera agli Ebrei comincia proprio con queste parole: Dio, dopo aver anticamente parlato agli uomini attraverso i profeti, oggi parla agli uomini attraverso la voce diretta del suo figliolo Gesù Cristo, che egli ha costituito, e inizia a parlare di Gesù in questo modo così. Gesù porta dei nuovi comandamenti. Andiamo nel Vangelo di Marco, che sarà il testo di questa mattina. Marco capitolo 12, versetti 28 a 34, e studieremo il gran comandamento. Marco capitolo 12, versetti 28 a 34. Ora, uno degli scribi che li aveva uditi discutere, siamo in Marco capitolo 12, versetto 28, visto che egli aveva ben risposto, si accostò e gli domandò: qual è il comandamento primo fra tutti? E Gesù rispose: il primo è: ascolta, Israele, il Signore, il Dio nostro, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il prossimo tuo come te stesso. Non v'è altro comandamento maggiore di questi. E lo scriba gli disse: maestro, ben hai detto, secondo verità, che v'è un Dio solo e che fuori di lui non ve n'è alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, è assai più di tutti gli olocausti e dei sacrifici. E Gesù, vedendo che egli aveva risposto avvedutamente, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. E poi aggiunge: nessuno ardiva più interrogarlo. Questo è il racconto stamattina. Prima di passare all'analisi di questi versetti letti, credo sia importante entrare brevemente nel contesto di quello che sta succedendo, ma prima ancora voglio fargli una nota di precisione. Ovviamente, tranne il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo scritto ad un uditorio diverso, gli altri due Vangeli sinottici, si chiamano così, Matteo e Luca, riportano lo stesso testo, per cui Marco, Luca e Matteo riportano questo racconto, Giovanni non lo porta perché lui scrive ad un altro tipo di uditorio, non ebraico praticamente. Cosa sta succedendo qua? Entriamo un po' nel contesto. Gesù sta discutendo con i Sadducei. Questi, insieme agli scribi e ai farisei, erano uno dei tre gruppi religiosi ai tempi di Gesù. La particolarità di questo gruppo religioso era una in particolare, cioè non credevano praticamente nella risurrezione. Non credevano nella risurrezione. E per mettere alla prova Gesù gli pongono una serie di quesiti piuttosto banali, e qui infatti un quesito che è piuttosto banale, che vi spiego brevemente senza leggerlo. Nella legge di Mosè diceva che una donna che rimaneva vedova doveva sposare il parente primo più prossimo. Infatti nel libro di Ruth questo è molto chiaro, abbiamo letto e studiato diverse volte. Allora, il problema di queste persone che hanno detto a Gesù, hanno detto: ma scusa Gesù, quando muore nella resurrezione, ma di chi è moglie questa qui? Perché se ha sposato il cognato, il fratello, il cugino, il marito, il padre, chiunque esso sia, ma alla fine di chi è moglie questa? E vedete Gesù come risponde al versetto 27. E dice: guarda che Dio non è un Dio di morti. È interessante questa frase, io non l'avevo pensata un pochino più a fondo. Questo significa che c'è una vita al di là, sicuramente, anche se nel contesto non è quello che Gesù sta dicendo, però Dio non è un Dio di morti, cioè l'anima continua a vivere sempre, perché Dio non è un Dio di morti. Nella realtà del dopo la morte fisica c'è sicuramente un'altra vita, sicuramente diversa, ma c'è un'altra vita. Dio non è un Dio di morti, ma di viventi. E concludi dicendo, voi errate grandemente. Cioè, è un discorso piuttosto carnale il loro. Ma andiamo avanti, versetto 28. Uno degli scribi che li aveva veduti discutere, visto che egli Gesù gli aveva ben risposto, gli si accostò, gli domandò, qual è il comandamento primo fra tutti? Allora, io non credo che lui abbia solo veduto, io penso che lui ha sentito. È ovvio che abbia sentito, altrimenti non faceva questo discorso. Lui ha sentito molto bene, voleva sentire pure quello che Gesù rispondeva per vedere se era giusto o no. Probabilmente aveva sentito e anche Gesù aveva risposto bene, perché questo scriba, fra l'altro, era un conoscitore della legge e anche lui voleva conoscere qualcosa da Gesù. Una cosa diversa, un altro argomento, ma che evidentemente gli stava a cuore. E si trattava proprio dei comandamenti. Dei comandamenti che Dio ha dato a Mosè, con i quali abbiamo introdotto stamattina il tema del biblico di stamattina. E lo vediamo nei versetti 29 e 30. E Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore, il Dio nostro, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Ora, in questa prima parte di questa risposta, Dio, rivolto anticamente al popolo di Israele, voleva dare un insegnamento preciso, e Gesù, adesso nel contesto rivolto agli uomini di ogni tempo, vuole dare lo stesso insegnamento. E qual è lo stesso insegnamento? È quello di affrontare e combattere l'idolatria. La storia di Israele, come racconta il Vecchio Testamento, era stata costellata da questa piaga dell'idolatria. Molte volte Dio era stato costretto ad intervenire per riprendere questo popolo con grande severità, con durezza, e delle volte aveva suscitato dei popoli militarmente potenti in modo da vincere Israele, da togliergli l'orgoglio e farlo piegare dinanzi a questo fatto di idolatria, perché Israele si sviava continuamente dalla verità di Dio, dimenticava tutto quello che Dio aveva fatto, andava presso gli idoli dei popoli, delle nazioni vicino, e Dio doveva intervenire. Quando noi leggiamo un libro come Neemia, spereremo tanto di leggerlo qualche volta, studiarlo insieme un po', noi troviamo che Neemia torna in Israele, torna a Gerusalemme, in una città distrutta, priva di abitanti, il popolo disperso perché era stato punito ed era stato anni in esilio a motivo dell'idolatria che aveva vissuto. E purtroppo nel corso della storia umana fino a oggi le altre nazioni non hanno fatto meglio di Israele in fatto di idolatria. L'uomo ha adorato il sole, la luna, qualsiasi altro oggetto, fino alla manifestazione attuale di statue che piangono. E di mete, di luoghi, di pellegrinaggi dove una certa tradizione vuole che siano avvenuti degli eventi particolari, come sta succedendo oggi. Queste sembrano essere un po' le ultime tendenze, infatti, in fatto di idolatria, che richiamano centinaia di migliaia di persone ad una devozione che è falsa e che offende Dio, come questi due imbalsamati, santi, fra virgolette, che hanno fatto venire dalla Puglia fino a Roma per essere esposti, e centinaia, migliaia di persone sono andate a fare la fila che pioveva e a vedere, a inginocchiarsi lì davanti. Ovviamente l'idolatria, come possiamo vedere, sconfina anche in forme non solo apparentemente religiose, perché anche una persona, un oggetto, fosse anche utile, può diventare motivo di idolatria. Anche una persona può diventare motivo di idolatria per noi. Ma io mi posso innamorare di una persona? Certo che Dio vuole che ti innamori di una persona, ma se quella persona per te diventa un idolo, se quell'oggetto per te diventa un idolo, sta prendendo una parte che non appartiene a lui. E questa è idolatria. quando noi siamo soggetti a quella cosa, quando noi dipendiamo da quella cosa, noi stiamo facendo idolatria, qualsiasi cosa essa sia. E quello che in ultima analisi Gesù sta dicendo a questo scriba e per estensione a tutti noi stamattina è che Dio, ripeto, Dio essendo il creatore e il Signore dell'universo, merita soltanto Lui di essere riconosciuto ed adorato per quello che Egli è. E per questo motivo ogni imitazione attraverso la quale gli uomini cercano di sostituirlo diventa un abominio, diventa una gravissima offesa alla persona stessa di Dio. Romani capitolo 1, versetti 21 e 22, tanto studieremo queste cose fra poche settimane, più profondamente spero. Romani capitolo 1, versetti 21 e 22, l'Apostolo dice che gli uomini sono inescusabili. Quanto è facile per noi trovare le scuse, siamo maestri nel trovare le scuse. Ma non ho potuto perché quello, non ho potuto perché quell'altro, io avrei fatto, però non ho potuto. Gli uomini sono inescusabili, davanti a Dio un giorno non ci sono scuse, perché Dio ci conosce a fondo, Dio sa le cose, con gli altri possiamo trovare le scuse, ma con Dio le scuse non ci sono. Gli uomini sono inescusabili perché? Perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato, offuscato, non vede più bene. Ed hanno mutato, poco più avanti, la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini, simili a quelle dell'uomo corruttibile, e di uccelli, e di quadrupedi, e di rettili. Queste parole dell'Apostolo Paolo ci riportano ad una realtà odierna che tutti possiamo constatare. E purtroppo gli uomini, specialmente i religiosi, non sono affatto cambiati da quel tempo lontano in cui Dio diede i 10 comandamenti a Mosè. Ed erano comandamenti scritti chiari. Non era possibile sbagliarli, non era possibile confondersi, erano chiarissimi i comandamenti, incisi su fuoco, attraverso il fuoco, in carattere indelebile, c'era scritto non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna. Allora perché delle cose che sono lassù nel cielo, non disegnare il Dio bonaccione con la barba che vola in mezzo agli angeli, come tanti dipinti ci sono. E qui giù sulla terra con le statue, con i crocifissi, non ti prostrare davanti a certe cose e non servire loro, dice Dio, perché io l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso. Guardate che la gelosia di Dio non è come la nostra gelosia. La nostra gelosia è una conseguenza del peccato. Quando noi siamo gelosi stiamo commettendo il peccato. Perché la gelosia viene dalla morbosità di avere assolutamente per sé. Ma Dio non c'ha bisogno di questo. Dio non è geloso in quel senso lì. È Lui che ci ha fatti. Perché deve essere geloso di qualcosa che già è suo? Dio non è geloso in questo senso. Dio è geloso perché gli spetta di diritto. Capite qual è? È la nostra trasgressione che lo fa diventare geloso. E punisco l'iniquità dei padri e suoi figlioli, per quanto sono geloso in questo senso, fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Lo prende come fosse un odio. Non è la nostra gelosia. Questo scriba, come la maggior parte delle persone oggi in definitiva, voleva conoscere il pensiero di Gesù in modo da potersi attenere alle regole di una certa religiosità, perché pensava che bastasse soltanto questo per renderlo gradevole a Dio. Cioè io faccio le mie cose, rispetto quello e sto a posto con Dio. E Gesù invece, con la seconda parte di questa risposta sconvolge completamente questa teologia sbagliata che mira più che altro a soddisfare l'orgoglio delle persone, perché io quando posso adempiere certe regole mi innalzo, riguarda quando sono bravo, Dio ti piace come sono bravo, perché vedi io riesco a fare le cose che tu dici e gli altri non le fanno, comincio a giudicare gli altri pure, perché questo non fa altro che gonfiare d'orgoglio le persone. E Gesù sconvolge questa teologia completamente, usando una sola parola, ed è la parola chiave di questo testo, ama, ama, ama dunque il Signore Dio tuo. Questa parola cambia completamente tutto. Con questa parola infatti Gesù propone agli uomini una realtà completamente nuova e diversa da quella passata. In realtà, come dirà più tardi, che racchiude insieme tutti i comandamenti dati da Dio in precedenza, perché si tratta di un nuovo patto. È un nuovo patto che non si basa più su un certo formalismo religioso fatto di regole, di precetti da seguire, ma in Cristo è un nuovo patto che si basa sulla realtà di un rapporto d'amore diretto fra la persona e Dio stesso. Non ci sono più le regole di mezzo, un rapporto nuovo, non del fare perché devi fare, ma del fare perché mi ami, del fare perché io ho amato prima te, e quindi tu rispondendo a questo amore, a questo fare, tu stai dimostrando il tuo amore verso di me. Tre elementi fondamentali caratterizzano questo rapporto particolare e intimo fra Dio e l'uomo, e vediamo. Il primo è la conoscenza. Per amare una persona, e Dio è una persona anche se spirituale ed invisibile, bisogna innanzitutto conoscerla. Anche la natura stessa ci dice questo. Non vorrei dirla, faccio un esempio banale. Io mi sono sposato Luisa, ma prima di conoscere Luisa, che tutti conoscete, ho conosciuto qualche altra persona prima. Penso è successo a tutti noi, non sto dicendo niente di sbagliato. Ma lei, conoscendola, ho capito che era una persona che io potevo amare, quindi l'ho amata e l'ho sposata e tutto il seguito che voi conoscete. Però per conoscere, per amare una persona bisogna conoscerla, altrimenti non possiamo amarla. Allora, noi possiamo amare una persona e conoscere. Con Dio come si fa? È un po' diverso, no? Come possiamo conoscere? Attraverso la religione? No, perché ogni religione dice una cosa diversa dall'altra. Come facciamo a sapere chi ha ragione o torto? Allora, attraverso le tradizioni umane demandate dai nostri progenitori? Anche qui siamo nei guai, perché abbiamo opinioni diverse che non convergono tutti quanti nella stessa direzione. Potremmo dire in maniera un po' più reale attraverso la creazione, come ha detto Paolo scrivendo ai Romani, è una parte della conoscenza. Potremmo aggiungere osservando la complicata ma perfetta macchina di come è composto il nostro organismo umano, ma anche quello è un buon motivo, perché guardate che il corpo umano è perfetto e poi è stato contaminato dal peccato, se no era più perfetto ancora e certe malattie non l'avrebbero sicuramente toccato. Ma queste però sono soltanto rivelazioni parziali che riguardano le rivelazioni di Dio, perché Dio si rivela in maniera completa ed esauriente per mezzo della sua stessa parola, cioè la Sacra Bibbia. Vuoi conoscere Dio davvero? Leggi la Bibbia. A tale proposito l'Apostolo Pietro ci ricorda, perché molti poi ci fanno l'osservazione e ci dicono sì, ma la Bibbia chi l'ha scritta? Queste cose così. Noi sappiamo chi l'ha scritta la Bibbia. Pietro ha detto che non è da particolari vedute umane che venne mai alcuna scrittura o profezia, ma che degli uomini, normali come noi, con tutti i difetti che abbiamo noi, hanno parlato da parte di Dio. Non erano pensieri loro, hanno parlato da parte di Dio. Perché? Perché sospinti dallo Spirito Santo. Che vuol dire questa frase? Che Dio ha preso delle persone come noi, comune così, e ha parlato. Che lo Spirito Santo è Dio stesso, non stiamo parlando di un'altra persona. Dio ha usato queste persone per rivelare quello che Dio voleva dire a ciascuno di noi. Tant'è che l'apostolo Pietro risponde Paolo e dice: ogni scrittura è ispirata da Dio. Vedete come si legano perfettamente le cose. Conoscere per amare, questo è il primo punto. Il secondo punto è accettare. Non basta soltanto conoscere Dio, ma bisogna accettarlo. Accettarlo come Lui si rivela nella Sua parola e non come piacerebbe a ciascuno di noi. Perché se noi sentiamo 10 persone, ognuna di esse ci dice in che modo lui accetta Dio, ma Dio non gli importa niente delle 10 persone che pensano in un modo diverso. Dio vuole essere accettato per quello che è e per come lui si rivela nella sua parola, perché a noi tutti piacerebbe un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza. Non che noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, ma Dio deve essere fatto a nostra immagine e somiglianza. Deve essere un Dio bonario, deve essere un Dio compiacente, deve essere un Dio pronto a soddisfare tutte le nostre esigenze, se no non è più Dio. Ma questo non è l'Iddio della Bibbia, cari amici e fratelli che siete qui stamattina. Questo è l'Iddio dei filosofi, è l'Iddio degli umanisti, è l'Iddio dei miscredenti, è l'Iddio di coloro che la loro ragione è limitata, si ergono a giudice di colui che ha creato la mente, di colui che ha creato l'uomo. Loro vogliono ragionare al di sopra di Dio. Accettare significa riconoscere e sottostare alla sua sovranità. Significa mettere Dio nella posizione di diritto che gli spetta, e cioè al centro della nostra vita, al centro dei nostri progetti. Dio è al centro dei tuoi progetti? Al centro dei nostri desideri? Dio è al centro dei tuoi desideri? Al centro delle nostre preoccupazioni? Dio è al centro delle tue preoccupazioni stamattina? Al centro dei tuoi dolori? Quando stai male, quando hai problemi, chi c'è al centro dei tuoi problemi in quei momenti? Insomma, noi dobbiamo imparare a vedere Dio in ogni aspetto della nostra vita e non relegarlo da una parte e ricordarci di Lui soltanto nei momenti di grande difficoltà, come purtroppo fa la maggior parte della gente. Aiuto, Dio, aiutami in questa situazione, sono disperato, aiutami. La situazione passa, prendono Dio e lo rimettono dentro il cassetto, e la prossima volta, se ci sarà bisogno, che non ce la faccio, non so dove sbattere la testa, riapro il cassetto e rimetto Dio lì davanti. Amare significa conoscere, amare significa accettare, amare, terzo punto, significa ubbidire. L'ubbidienza è senz'altro uno dei riscontri più tangibili dell'amore, secondo me. Essendo l'amore un sentimento invisibile, necessita quindi di essere manifestato. Umanamente questo avviene attraverso azioni, parole ed anche gesti particolari, come avviene fra moglie e marito, spero. Ovviamente, non essendo Dio un essere umano come noi, l'approccio a questo tipo di rapporto deve essere diverso. L'amore di Dio nei nostri confronti è fuori discussione. Che Dio ci ama, penso siamo tutti convinti. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. L'amore di Dio non è rimasto un sentimento, ma è un sentimento che si è manifestato poi in qualcosa di pratico, di dare, di visibile. Ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. A Giovanni fa seguito l'apostolo Paolo, Romani al capitolo 8, quando in maniera retorica dice un po' la stessa cosa: colui che non ha risparmiato il suo proprio figliolo, ma l'ha dato, di nuovo, manifestazione dell'amore, per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Vedete, sempre un amore che si manifesta. Dunque, Dio ci ha amati. Ma la domanda piuttosto per noi stamattina è questa: noi amiamo Dio? Tu ami Dio? Amare Dio, cari fratelli e amici, va molto al di là dell'essere dei religiosi. Amare Dio va al di là del compitino del partecipare al culto la domenica mattina. Io vado al culto, significa che amo Dio, no. Amare Dio va al di là di essere anche impegnati in qualche servizio per l'opera di Dio. Oggi molti nel mondo, molti dicono di conoscere, di amare Dio, tutti dicono che amano Dio, ma io conosco Dio, amo Dio. Ma come si fa a sapere chi ama veramente Dio? Gesù ha usato pochissime parole per risolvere questo quesito, attraverso una frase significativa, anche discriminatoria. Gesù ha detto queste poche parole: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Non è che si è messo a fare tanti discorsi, ma allora se tu fai questo, se non fai quell'altro, no. Questa è la frase che taglia la testa al toro, diciamo così. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Tu osservi i suoi comandamenti, cerchi di mettere in pratica la sua parola. Ognuno risponde da solo a queste cose per sapere se ama veramente Dio. Ma come bisogna amare Dio? Andiamo avanti nel testo. Ama dunque il Signore Dio tuo come? E Dio qui cita quattro parti del nostro corpo che rappresentano la totalità della nostra persona. Con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la tua forza. Cuore, l'anima, la mente, la forza. Quando la scrittura parla del cuore, come sappiamo, non intende riferirsi al muscolo cardiaco che regola la circolazione sanguigna nel nostro corpo, ma piuttosto vuole indicare precisamente il centro del nostro essere, dei nostri pensieri, della nostra volontà. L'anima invece, attenzione, l'anima è la parte spirituale, è la sede dei nostri sentimenti più profondi. L'anima è la coscienza ed è quella particolare parte della nostra persona immortale che più si identifica dell'essere fatta ad immagine e somiglianza con Dio. Perché l'anima è immortale, il corpo si distrugge nella tomba, lo sappiamo, anche la mente e tutto il resto. L'anima è quella parte che Dio ha dato che si identifica maggiormente col fatto che noi siamo stati creati ad immagine di Dio, perché l'anima è immortale come Dio è immortale. E peraltro questa anima ci distingue da tutto il resto del creato, praticamente, perché siamo diversi, non siamo come gli animali. La mente è la ragione, è la facoltà di apprendere, di scegliere, di decidere. E la mente è un po' quella che guida il nostro percorso terreno. La forza, la quarta cosa, è la nostra energia vitale. Ovviamente qui non si tratta soltanto di muscoli, quando parla, non posso amare Dio con i muscoli. Adesso mi spiego fra poco, ma questa è l'energia proprio dell'uomo, ed è un'energia che viene dalla mente e si trasmette alle azioni anche ai muscoli, perciò tutto insieme non è soltanto una forza fisica, ma una forza e un'energia che coinvolge tutto quanto noi stessi. Ma sicuramente la parola che colpisce di più in questa frase sono proprio queste due parole: tutto e tutta. Tutto, tutto, vuole tutto, vuole tutto. Non si accontenta di poco, Dio vuole tutto. Gesù sta parlando di una totalità, sta parlando di un coinvolgimento senza riserve, o tutto o niente, tutto. E Dio, essendo il nostro creatore, tanto più se è diventato anche il nostro Padre Celeste, non si accontenta di essere legato da una parte della nostra vita. Egli desidera essere al centro della nostra esistenza, ma non per un sentimento egoistico. Qualcuno mi ha detto: ma Dio è un egoista perché vuole tutto degli altri. No, attenzione, Dio non sa che farsene di noi. Se vogliamo essere estremamente sinceri, Dio non sa che farsene di peccatori come noi. Se Dio vuole che noi siamo, che vuole essere al centro della nostra vita, che noi lo mettiamo, è perché ci ama, è perché vuole benedirci in questo percorso terreno e soprattutto vuole prepararci in vista della vita eterna che vivremo con Lui. È per questo che vuole che noi lo mettiamo al primo posto, non perché c'ha altri interessi, perché non abbiamo niente da potergli offrire. Ama il Signore il Dio tuo, secondo, ama il prossimo come te stesso. Non mi tratterò più a lungo di come ho fatto il primo punto, è molto più breve. Non vi è altro comandamento maggiore di questi, ha detto Gesù. Non ci sono più regole, cari fratelli, né precetti da seguire forzatamente, meccanicamente. Nel nuovo patto in Cristo fra Dio e l'uomo è un patto nuovo, è un patto che si basa sull'amore. Ricordiamocelo sempre. Amare Dio, amare il prossimo è il tutto della legge, ha detto Gesù in questo testo, e vale più di ogni sacrificio e di ogni offerta che possiamo rendere a Dio. Teoricamente dovrebbe essere più facile per noi amare il nostro prossimo, ossia le persone intorno a noi, perché le vediamo e possiamo avere anche un rapporto personale allo stesso livello. Però ho detto teoricamente, perché sinceramente nella realtà non è così facile amare il prossimo nostro. Purtroppo il peccato ha così deformato la nostra personalità che a volte non riusciamo neppure ad amare noi stessi. Non riusciamo ad amare noi stessi. C'è gente che non ama se stesso, che si trova tutti i difetti di questo mondo. Figuriamoci se riusciamo ad amare gli altri, se non riusciamo ad amare noi stessi. E se amiamo noi stessi, nella normalità, lo squilibrio è così grande, è il peccato che ha creato questo squilibrio, da chi non si ama per niente a chi si ama d'eccesso. E noi siamo in questa fascia, la maggior parte di noi, che ci amiamo ad eccesso e ci amiamo talmente tanto a diventare anche narcisisti delle volte, talmente ci amiamo noi stessi. E anche per noi credenti, se siamo sinceri, non è affatto facile amare il nostro prossimo, anche se noi abbiamo avuto le primizie dello Spirito, come dice Paolo. Forse con un po' di volontà noi riusciamo a compatire gli altri, riusciamo ad accettare gli altri. Più difficilmente ancora, ma nella Chiesa deve avvenire perché è biblico, a sopportare gli altri, ma amarli come amiamo noi stessi, è una meta che noi credenti possiamo raggiungere soltanto ad una condizione, cioè quella di essere esattamente legati a Gesù come la vite è di tralci. Dobbiamo avere quel rapporto. La vite dal tronco porta la linfa ai tralci e i tralci portano il frutto. Questa è la via. Ma se non siamo legati alla vite, inseriti nella vite, questo frutto di amare gli altri diventa una grande difficoltà per noi, anche per noi credenti. Il dialogo fra quest'uomo e Gesù termina positivamente, almeno dal punto di vista umano. Le risposte hanno soddisfatto questo scriba, e ha detto: maestro, hai detto bene, e Gesù ha potuto constatare la sincerità di questo uomo e la sua disponibilità, perché alla fine ha detto: tu non sei lontano dal regno di Dio. Non gli ha detto: tu sei salvato perché hai capito qualcosa di più. Ha detto: tu stai camminando giustamente, non sei lontano dal regno di Dio. Ma io voglio concludere stamattina, terminare con un pensiero più particolare a noi come Chiesa. Ama il prossimo tuo come te stesso. Noi dobbiamo considerare intanto l'attuale situazione di questa nostra società, che ogni giorno diventa sempre più multietnica, abbiamo molti stranieri, molta gente che viene da lontano. Noi dobbiamo prendere atto che la nostra fede cristiana ci impone lo stesso sentimento di amore e di accoglienza che era in Cristo Gesù, per cui dobbiamo andare incontro alle persone. Noi credenti non siamo come gli altri. Non siamo come gli altri che devono scansare la gente perché ha la pelle di un colore diverso o perché viene da una nazionalità diversa. Noi credenti, se amiamo il Signore, dobbiamo amare come Lui amava, e Gesù andava incontro a tutti. Non si metteva a guardare chi era o chi non era, non gli importava. E noi dobbiamo avere lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù. D'altra parte, allargando la nostra prospettiva, sono sicuro che il Signore vuole che noi credenti impariamo ad amare il prossimo, chiunque e ovunque esso sia. Ma il prossimo più vicino a noi, dopo la nostra famiglia d'origine, è la Chiesa, è la nostra famiglia, è la famiglia spirituale, è la famiglia di Dio, siamo noi. E proprio in questa famiglia speciale, perché è una famiglia speciale la nostra, è una famiglia che ci accoglie spesso doloranti per le ferite che il peccato ci ha inferto, perché quando arriviamo alla fede in Cristo, delle volte abbiamo passato i guai. E forse Dio per, anzi no, forse Dio permette quei guai, quei dolori, proprio per metterci con le spalle al muro, per dirci: tu devi venire da me per farti curare. E la Chiesa diventa la clinica del Signore dove ci cura. Noi veniamo distrutti qui e Dio comincia a riformarci di nuovo, a ricreare in noi quella spiritualità che era morta, a riformare il nostro carattere, a correggere i nostri difetti. E lo fa qui, nella Chiesa, attraverso la parola di Dio predicata e studiata. Non usa altri modi, usa essenzialmente questo. È qui che noi impariamo piano piano ad amare, ma ad amare nel vero senso della parola, ad amare non umanamente, ma ad amare secondo il pensiero di Dio, ad amare come Dio ama. Qui lo impariamo, non fuori, qui lo impariamo ad amare Dio. Impariamo ad accettarci nonostante le nostre diversità, perché siamo diversi, è vero, ma in Cristo dobbiamo diventare uguali, dobbiamo imparare ad accettarci l'uno con l'altro, dobbiamo imparare a sopportarci, è biblico, ma dobbiamo imparare a sopportarci gli uni gli altri, dice la Scrittura, pensando a quanto il Signore ha sopportato noi. Se non mi sopportate qualche volta, andate dal Signore e ditegli: Signore, ma quanto mi hai sopportato tu a me? E se io non sopporto qualcuno di voi, devo fare la stessa cosa. Devo andare dal Signore e dico: Signore, ma tu ancora mi sopporti fino adesso? Quindi io devo sopportare, imparare a sopportare gli altri. Impariamo a non criticare. È così facile che noi critichiamo tutti. Tutti. Usciamo da qui e critichiamo qualche cosa. Critichiamo un fratello, critichiamo il comportamento di qualcuno, critichiamo la Chiesa, e ci viene facile farlo. Impariamo a non innalzarci sopra gli altri. E queste erano tutte cose che una volta riempivano i nostri pensieri e anche le nostre azioni, perché i pensieri producono sempre delle azioni. Ma in Cristo siamo delle nuove creature e queste cose devono cambiare, non dobbiamo scappare. Io dico: non mi trovo bene perché quel fratello è fatto così o per la Chiesa è fatto in questo modo e me ne vado, ma non sto lavorando col Signore insieme a Lui, perché probabilmente io devo cambiare atteggiamento, io devo guardare se sto facendo la cosa giusta, capite? E davanti alle problematiche in generale non si scappa, si affrontano, perché tanto dove andremo? In qualunque posto troveremo altri fratelli, altre situazioni, altri problemi, altre difficoltà. Ma se Dio ci chiama a un posto, è lì che dobbiamo farci correggere da Lui. È lì che dobbiamo farci correggere. Dunque, io ho pensato, per finire, che quando noi facciamo parte di una comunità e dobbiamo far parte di una chiesa in maniera fissa, stabile, là per noi la chiesa diventa una palestra spirituale. Ci andate in palestra qualcuno di voi? Beh, comunque sapete come funziona una palestra, no? Perché poi andiamo in palestra. E la Chiesa diventa una palestra per noi, perché qui in questa palestra veniamo rigenerati nello spirito e ci esercitiamo, facciamo i muscoli spirituali per affrontare il mondo esterno con il quale ogni giorno veniamo a contatto, in maniera da poter rendere una buona testimonianza. E siccome Tonino Caruso era un istruttore di palestra, lui lo sa quello che sto per dire, che se tu vai in palestra una volta ogni tanto, se non ci vai per niente, i muscoli rimangono come i miei, e fai così, pipipipi, così. Se vai in palestra una volta ogni tanto non va bene uguale. I muscoli si afflosciano. Gesù diceva: chi ha orecchie da udire oda. Io non posso dire una cosa del genere, non mi arrogo questo diritto, però penso che avete capito quello che voglio dire. Dobbiamo frequentare la palestra e farci i muscoli. Ama il Signore il Dio tuo, amalo con tutto te stesso. E voglio concludere con tre versetti, li cito soltanto, di altrettanti personaggi importanti della Scrittura. Il primo è Gesù, perché è al primo posto su tutti. E Gesù ha detto ai suoi discepoli: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, perché avete una chiesa elegante, molto ben fatta, e la domenica venite tutti vestiti bene con la cravatta. E per questo sarete dei testimoni precisi, no? Gesù ha detto: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. L'Apostolo Paolo, Romani 13,8, dice: non abbiate debito con alcuno, se non quello di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo, come ha detto Gesù nel testo che abbiamo studiato, ha adempiuto la legge. E l'Apostolo Pietro, Prima Pietro 1,13, dice queste parole che per me sono legate perfettamente l'una all'altra: avendo purificate le anime vostre, come? Con l'ubbidienza alla verità, questa verità, per arrivare ad un amore fraterno apparente, no, non finto, non ipocrita. Amatevi gli uni gli altri di cuore intensamente. Quanto mi piace questa parola intensamente, perché parla di colori. Ci può essere un celeste sbiadito, un verde che ha perso l'intensità. E quando dice intensamente, sta a dire: riprendiamo il colore suo naturale. Riprendiamo il colore suo naturale. Amatevi gli uni gli altri di cuore intensamente. Che il Signore ci benedica. Signore, vogliamo ringraziarti per il testo di questa mattina che tu hai voluto metterci davanti. Signore, noi vogliamo adorare soltanto te, su questo non c'è dubbio, perché tu sei il nostro Dio, il nostro Signore. Noi ti abbiamo conosciuto come il nostro Signore, il nostro Dio, e come il nostro Salvatore, come colui che ci ha amati fino a dare la sua vita per liberarci dalla schiavitù del peccato. Questa è una realtà che noi conosciamo molto bene e che vogliamo vivere, e spero che ciascuno qui fra di noi, attraverso l'ubbidienza alla tua parola, stia anche dimostrando che ti ama. Signore, più difficile per noi, te lo confessiamo, è quello di amare gli altri. E delle cose particolarmente che abbiamo visto nell'ultima parte di queste riflessioni, è proprio nella nostra natura che non riusciamo a farlo. Ci viene spontaneo trovare difetti in tutto, in tutti, ci viene spontaneo criticare, ci vengono spontanee tante cose che non dovrebbero far più parte della nostra vita di credenti. Eppure, e di tanto in tanto queste cose riaffiorano e ci dobbiamo combattere, poi le mettiamo sotto e poi rivengono e poi ci ricombattiamo di nuovo, così che impariamo piano piano ad avere una stabilità nel nostro percorso con te. Signore, benedici ciascuno di noi, benedici questa chiesa che tu hai formato, che nessuno degli uomini che sono qui responsabili ha formato. Noi abbiamo lavorato in tanti in questa comunità nel tempo, ognuno ha dato le energie che poteva e la sapienza che tu gli hai dato, ma la Chiesa è tua, la Chiesa è tua. E domenica prossima ci incontreremo per parlare della Chiesa, Signore, sicuramente vedremo quante opere tu hai compiuto in quest'anno attraverso l'ubbidienza dei credenti. Grazie, Signore, grazie perché ogni cosa viene da te, non viene dalla nostra natura umana. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.